Radio Fly, oggi, come ricordato più volte, comincia un nuovo appuntamento, una nuova rubrica. Parleremo di economia in questi piccoli appuntamenti mensili. Cominciamo quest'oggi e comincio subito con il salutare l'ospite che è nei nostri studi, che è il dottore commercialista Alessandro Ghiori. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Arezzo dal 1994, revisore dei conti, amministratore giudiziario, consigliere dell'ordine e della fondazione dei dottori commercialisti di Arezzo, membro della conferenza regionale dottori commercialisti area giudiziaria. Oggi il dottor Ghiori è con noi perché per parlare del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Cosa sta succedendo, dottor Ghiori? Perché il legislatore ha cambiato la normativa relativa appunto al codice della crisi d'impresa?
Sì, buongiorno. Allora, abbiamo in corso una importante modifica del corpus normativo che riguarda sostanzialmente la cosiddetta vecchia legge fallimentare, che viene trasfusa completamente in un nuovo codice, che è appunto il codice della crisi d'impresa, quindi un nuovo compendio che tende a regolare tutta la materia appunto della crisi e dell'indebitamento sia da parte delle aziende che dei soggetti diciamo privati, con un iter diciamo legislativo che parte da lontano, perché in pratica ci muoviamo da una raccomandazione dell'Unione Europea del 2014, supportato poi da una proposta di direttiva europea del 2016. Il governo italiano ha recepito praticamente poi con una legge delega, che è la numero 144 del 2017, alcuni principi che poi sono trasfusi finalmente dopo un paio d'anni, a seguito anche dei lavori della cosiddetta Commissione Rohrdorf, nel decreto legislativo numero 14 del gennaio del 2019. Bisogna dire subito che probabilmente lo stato normativo non è ancora completamente definito, probabilmente ci sarà un decreto correttivo, perché in questo frangente si sono state già evidenziate da parte insomma dei commentatori più autorevoli della dottrina, da parte della magistratura e degli operatori comunque di settore, alcune diciamo questioni che devono essere ancora sicuramente messe a punto perché il sistema, il nuovo sistema, possa funzionare un po' meglio. Quindi è questione proprio di questi giorni, vediamo un po'. Attendevamo appunto questo decreto correttivo già alla fine del mese di ottobre, però ancora sembra slittare. Allora, comunque, in generale, qual è il motivo per cui il legislatore ha voluto riformare completamente l'impianto normativo diciamo della appunto della legge fallimentare? Noi venivamo da una legge diciamo da una vecchissima legge fallimentare, perché si parla di un regio decreto addirittura del 1942, che non era stato sostanzialmente toccato fin tanto che non si era cominciato a vedere diciamo che i tempi diciamo erano cambiati, e soprattutto che stava appunto si stava avviando un po' una crisi di sistema a livello diciamo nazionale e sovranazionale. A quel punto c'è stata una riforma nel 2006 e nel 2007 che aveva già introdotto alcuni diciamo elementi di novità. In pratica questa legge di riforma aveva potenziato diciamo un aspetto di natura contrattualistica della gestione della crisi dell'impresa, potenziando alcuni istituti come per esempio il concordato preventivo e dandogli certamente un impulso affinché appunto l'azienda potesse in qualche modo risolvere consensualmente con i propri creditori questa crisi, evitando sostanzialmente il fallimento. Però in realtà che cosa si è osservato in questi diciamo praticamente 10 anni? Che sostanzialmente diciamo mentre diciamo il fallimento andava per conto suo, il concordato preventivo era diciamo non ha dato l'istituto del concordato preventivo non ha dato i risultati sperati. Questo perché in buona sostanza diciamo non si è raggiunto l'obiettivo che era quello appunto di garantire la sopravvivenza dell'impresa, ma sostanzialmente ci si è resi conto che di fatto il concordato preventivo veniva attivato come istituto quando già l'impresa ormai si trovava di fatto in uno stato, diciamo, di crisi o di insolvenza comunque irreversibile, per cui l'istituto sostanzialmente definiva in qualche modo una sorta di negoziazione, che però senza i risultati che il legislatore si attendeva. Sostanzialmente si arrivava spesso a concordati di carattere liquidatorio dove le percentuali, diciamo, di soddisfacimento dei creditori erano veramente risibili, si parla addirittura dello 0,5%, 1%, e quindi questo non era sicuramente l'obiettivo a cui il legislatore, diciamo, si era posto. Diciamo che i cosiddetti concordati in continuità aziendale, cioè quelli che garantivano la sopravvivenza dell'azienda, si possono contare, insomma, statisticamente con una percentuale molto bassa, e molti di questi purtroppo comunque non riuscivano a essere adempiuti. Per cui il legislatore sicuramente, anche sulla scorta di queste raccomandazioni che vengono anche dalla Comunità Europea, ha deciso di elaborare un corpus normativo che in qualche modo consentisse, diciamo, di regolamentare proprio questo aspetto, cioè di dire: cerchiamo di far attivare, diciamo, da tutta una serie di soggetti interessati dei meccanismi che consentano di prevenire sostanzialmente la crisi in impresa, e quindi per stimolare la cosiddetta salvaguardia del going concern, cioè appunto di intervenire già in un momento in cui si possa con ragionevole certezza proporre, diciamo, degli strumenti di composizione della crisi che consentano la salvaguardia dell'azienda. Questa è un po' la filosofia che ha ispirato il legislatore, e quindi sono stati introdotti, diciamo, nel corpo di questa nuova legge fallimentare, ma il termine è improprio perché non si parlerà proprio più di fallimento, né si parlerà di fallito, ma si parlerà appunto di azienda in crisi che sarà sottoposta a delle procedure vigilate di composizione appunto della crisi d'impresa.
Quali sono gli aspetti pratici che coinvolgono le imprese?
Allora, qui appunto la parte, diciamo, più interessante, diciamo, come dicevo prima, del codice della crisi è che vengono introdotti alcuni obblighi, anzitutto in capo agli imprenditori, agli organi di controllo delle società e anche in certi casi a degli enti qualificati, che facciano cogliere sostanzialmente, diciamo, anzitempo dei possibili indicatori di crisi aziendale. Allora, c'è da dire che è un po' una rivoluzione culturale da un certo punto di vista, perché già il codice civile, perché il codice della crisi interviene anche su alcuni aspetti del codice civile, su alcuni obblighi che sono posti a carico dell'imprenditore, dove praticamente si dice: caro imprenditore, tu diciamo, hai l'obbligo di istituire un sistema, diciamo, di carattere amministrativo e gestionale che consenta, diciamo, di tenere sotto controllo le tue variabili finanziarie in maniera che tu possa cogliere con un'ottica, diciamo, prospettica, non quindi guardando indietro, ma cioè non trovandosi già in una situazione, ma di poter in qualche modo verificare se in un tempo ragionevolmente breve tu rischi, okay, di andare sostanzialmente in una situazione di tensione finanziaria, di liquidità, tale che tu già potresti incominciare a non avere le risorse sufficienti per diciamo, affrontare i debiti che hai fatto. Quindi, diciamo, il primo aspetto sicuramente è questo qui, che, diciamo, l'imprenditore è tenuto a, diciamo, istituire un sistema, diciamo, di controllo interno di carattere amministrativo e gestionale, sul quale oggi oggettivamente forse non c'è ancora una sensibilità, cioè a parte diciamo forse le imprese più grandi oggi che fanno un po' di controllo di gestione e di budget, diciamo l'imprenditore molto spesso si fa leggere il proprio bilancio una volta che il commercialista in qualche modo o chi il consulente, insomma, gliel'ha fatto, ecco, dice: guarda, è andata così. Ecco, proprio questo tipo di approccio è in qualche modo la legge cerca proprio di scardinarlo, imponendo appunto all'imprenditore, e non solo all'imprenditore ma anche eventualmente per esempio agli organi di controllo, sto parlando per esempio dei collegi sindacali delle società, di attivarsi nel momento in cui, diciamo, ci sono certi meccanismi diciamo che lasciano intendere un possibile sintomo di crisi. Ecco, quindi è proprio il concetto della prevenzione, no? Si fa in medicina e questo concetto della prevenzione oggi
applicato all'economia.
È applicato proprio all'economia aziendale, esattamente, cioè è proprio questo lo spirito. Come si fa? Ora, volendo, possiamo entrare anche in aspetti un pochino tecnici, però diciamo il legislatore aveva demandato proprio al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l'elaborazione di alcuni indicatori, diciamo che in qualche modo confrontati fra di essi possono in qualche modo possono dare una risposta in termini di probabilità di insorgenza appunto di una crisi di natura finanziaria, perché solitamente appunto il problema della crisi nasce nel momento in cui manca la liquidità, quindi il problema della crisi è un problema di carattere specificamente finanziario. E questi indici, diciamo, sono stati emanati da pochissimo. Si parla appunto di un paio di settimane fa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e praticamente sono degli indici, sostanzialmente indici di bilancio che devono essere raffrontati al fine di far vedere se oggettivamente, in un'ottica di ragionamento breve, perché si parla di un orizzonte a 6 mesi, ci sia sostanzialmente questo tipo di ci possa insorgere questo tipo di problema. Quindi diciamo che oggi è necessario, a mio avviso, che si sensibilizzi, diciamo, da parte dei commercialisti, i propri clienti, ma comunque insomma le imprese in qualche modo, che sicuramente di queste questioni un po' avranno iniziato a sentire parlare, che si preoccupino un attimino di confrontarsi con i propri professionisti, insomma, su questi aspetti, perché oggettivamente ci sono, diciamo, la norma inserisce, diciamo, un percorso appunto finalizzato alla gestione di un'eventuale crisi insorgente, e che se però non viene attivato, diciamo, ci sono effettivamente dei meccanismi, da una parte premiali se uno l'attiva tempestivamente, dall'altra parte invece non premiali, compresa la responsabilità anche penale, insomma, per certi aspetti, per non aver attivato tempestivamente certi strumenti appunto che il legislatore mette a disposizione.
Ecco, e allora come si affronta il potenziale stato di crisi prima delle procedure, allora, giudiziali?
Esatto, allora quindi sostanzialmente funziona così, quindi possiamo individuare tre momenti, no, in cui quindi c'è una parte di controllo interno, no, si è detto adesso, dove sostanzialmente l'attivazione di questi strumenti di amministrazione e controllo possano individuare, diciamo, eventuali segnali di crisi insorgente. A quel punto si apre, una volta che la segnalazione viene fatta tempestivamente dall'imprenditore, dall'organo di controllo, in certi casi anche da alcuni enti qualificati, si ha l'obbligo, diciamo, sostanzialmente di accedere a una procedura che è la cosiddetta la gestione appunto della procedura di allerta. Questa procedura di allerta prevede in buona sostanza l'attivazione di una procedura di composizione della crisi, o di un tentativo di composizione della crisi, presso un organismo che è stato istituito presso la Camera di Commercio, che è in corso di istituzione, dove praticamente si chiama organismo di composizione della crisi e si chiama cosiddetto OCRI, okay? Presso le Camere di Commercio, che praticamente cercheranno di gestire sostanzialmente questa situazione, diciamo, in via del tutto confidenziale e stragiudiziale, quindi senza un accesso, diciamo, alle procedure concorsuali classiche gestite sostanzialmente dalla autorità giudiziaria. In questa fase, diciamo, questo organismo si avvarrà dell'assistenza professionale che metterà a disposizione, diciamo, delle imprese che si trovano appunto in questo stato di crisi, di una terna di professionisti che sono nominati, uno dalla Camera di Commercio, uno sostanzialmente dalle associazioni di categoria e uno direttamente dal Tribunale, e sono tutti chiaramente soggetti specializzati nella materia della crisi d'impresa. Noi stiamo già organizzando molti corsi di formazione, diciamo, da questo punto di vista, perché i requisiti effettivamente per l'accesso a questo elenco, diciamo, di appunto di professionisti che faranno parte di questi organismi, diciamo, devono essere persone chiaramente particolarmente esperte e adeguate alla delicatezza, insomma, del caso che chiaramente si troveranno a gestire. Chiaramente questo è un tentativo di composizione che possibilmente, appunto, con l'aiuto appunto di una squadra, insomma, piuttosto importante, insomma, di professionisti, potrebbe essere un po' la chiave di volta, perché molto spesso, come si diceva prima, probabilmente il ricorso ai professionisti qualificati è stato avviato quando era troppo tardi. Ecco, quindi, diciamo, a questo punto il legislatore dice: no, va bene, prendiamo questi professionisti e mettiamoli a lavorare in un momento in cui effettivamente possono lavorare su un tema problematico come quello che gli viene presentato. Evidentemente dopo, se effettivamente comunque il tentativo non dovesse riuscire, si aprono chiaramente le procedure, diciamo, classiche, no? Anche se ora non si chiamerà più fallimento, si chiamerà liquidazione giudiziale. Si può aprire comunque una forma di concordato che sarà aperto anche alle imprese minori, cioè potenzialmente tutti i soggetti, insomma, impresa in generale, salvo le imprese di grandi dimensioni, sono attratti nella disciplina di questa nuova normativa. Faccio anche un piccolo inciso: nel corpus, diciamo, nel corpus normativo nuovo del codice della crisi si trasfonde praticamente, sostanzialmente, la disciplina praticamente del sovraindebitamento, che riguarda invece i soggetti non impresa, o comunque non gli imprenditori commerciali, quindi il consumatore, per esempio. Noi abbiamo ad Arezzo un organismo di composizione della crisi che appunto mirava a cercare di risolvere, diciamo, situazioni anche di sovraindebitamento da parte del soggetto privato. Un'istituzione che funziona molto bene, se non che ancora non c'è stata forse molta conoscenza da parte del pubblico della possibilità di accedere a questo tipo di strumenti. Era la famosa legge salva suicidi, che ora comunque, anzi, è un istituto che viene potenziato nel nuovo codice e che quindi potrebbe dare, insomma, sicuramente migliori risultati.
Ah, questo è importante, insomma, sì, sì. Sapere che c'è anche un punto di riferimento.
Sì, 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 è proprio, noi abbiamo ad Arezzo un unico organismo di composizione che fa, diciamo, un po' da filtro alla procedura, che poi deve essere omologata comunque dal tribunale, e che consente sicuramente di prendere situazioni anche di sovraindebitamento, perché ci sono molti casi, ci sono tante persone magari che si trovano in condizioni diciamo difficili per mille casi, insomma, della vita che possono capitare. Chiaramente, se c'è appunto un requisito di meritevolezza, queste persone possono essere aiutate nel superare questa crisi, insomma, perché in definitiva i debiti non possono diventare una prigione se effettivamente uno si trova in una condizione anche per colpa non sua, ecco.
Certo, grazie, io ringrazio il dottore commercialista Alessandro Ghiori di essere stato con noi in questo primo appuntamento dedicato all'economia, per averci chiarito, insomma, alcuni punti importanti in un argomento di cui si sta molto parlando in questi giorni. Grazie.
Va bene, grazie a voi.